Bene, allora rimanendo seduti ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fidiamo la nostra, il nostro ascolto della parola di Dio all'intercessione della Vergine, dell'ascolto della Madonna di Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Allora, buonasera a tutti, bentrovati, e continuiamo il nostro cammino quaresimale, in particolare con... sente? No, in questo momento non si sente più, devo aver toccato qualcosa. Prova? Prova. Ecco, adesso forse si dovrebbe sentire. Neanche.
No. È verde, no?
No.
Non è verde. Batteria non esce.
Ma davo.
No, perché io forse ho toccato qualcosa. Ah, sì,
Tieni premuto.
Vai.
Senti batteria?
No. Senta. Se parlo a voce alta si sente? Allora proviamo così, si sente a voce, così non devo gridare, si sente. Va bene, grazie, grazie molto. Allora, dicevamo, in questo altro incontro per leggere le letture di domenica prossima, della terza domenica del tempo di Quaresima, e provare a commentarle per poter prepararci meglio anche proprio alla celebrazione. Allora, la prima lettura, come avete sui foglietti, è tratta dal libro dell'Esodo, dal capitolo 20, i primi 17 versetti. Ne leggo una parte e poi dopo diciamo qualcosa. In quei giorni Dio pronunciò tutte queste parole: io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me, non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prosterrai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri e dei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato, in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro né tu, né tua figlia, né tuo figlio, eccetera, eccetera. Salto qualche versetto, perché il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, eccetera, eccetera. Poi lo ascolteremo. Ora, questo brano, da una parte lo conosciamo, dall'altra parte non lo conosciamo così, nel senso che questo brano è il brano da cui è tratto, poi sono tratti i 10 comandamenti. E dovremmo ricordarli. Non vi interrogo, pubblicamente non vi interrogo, ma più o meno li abbiamo studiati al catechismo e per noi cristiani dovrebbero essere dei punti di riferimento. Poi non è detto che la gente lì, che i cristiani li ricordino. E una volta una persona mi diceva: perché padre, come c'è scritto nei Vangeli, no? E aiutati che Dio ti aiuta. Ma dove c'è scritto? Non lo so, per cui per dire. Allora, di per sé noi li chiamiamo 10 comandamenti, nei comandamenti che Dio ci ha dato e che noi dobbiamo obbedire. Però nella cultura ebraica antica il termine comandamento non corrisponde come significato al significato che noi diamo alla parola comandamento, perché per noi comandamento è un comandamento. Oggi magari si usa poco, però una frase, magari i nostri genitori, i nostri nonni, una frase del genere l'abbiamo sentita, che ce l'hanno detto a volte, ci hanno detto: per favore mi puoi prendere un po' d'acqua, ma non ti sia per comando, no? Cioè, che il fatto di dire non voglio obbligarti non è un obbligo, perché il comando per noi è un obbligo. Cioè, una persona che ha un'autorità, che può obbligarti a fare una cosa, ti comanda, comandi, no? Nell'esercito, comandi, Allora, nell'ebraico antico, nella Bibbia, il termine, che è un termine ebraico, che si chiama mitzvah, però è così nella lingua ebraica, più che un'imposizione, è una indicazione. Cioè, della serie, io le prime volte che sono venuto qui a Conversano non sapevo la strada. Una volta che sono venuto e non sapevo dov'era questa parrocchia, l'anno scorso, avevo il navigatore e la voce, no, una voce femminile mi diceva: gira a destra, no, a 200 metri, gira a sinistra. E se il navigatore è bravo, mi porta lì dove io voglio arrivare e sono contento, perché non mi fa perdere tempo, perché voglio arrivare qui. Per cui, più che una imposizione, è un'indicazione. Cioè, nel senso che, tra l'altro, queste parole che noi abbiamo ascoltato sono nel contesto dell'alleanza. Dio sta facendo alleanza con il suo popolo tramite Mosè, che è il mediatore, e sta facendo alleanza con il suo popolo e il popolo tra di loro, perché poi avete anche ascoltato queste parole, queste indicazioni, sono alcune, fanno riferimento alla relazione con Dio, no, non avrai altri dei, non pronunciare il nome di Dio, altre hanno riferimento alla relazione tra l'uomo e l'altro uomo: non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, vedete, no? Quindi è l'alleanza con Dio, è l'alleanza che in Dio facciamo tra di noi. Vedete, anche questo è valido anche ancora per noi cristiani, perché per esempio abbiamo celebrato con molti di voi l'Eucaristia. L'Eucaristia punta che attraverso la memoria dell'alleanza che Gesù ha fatto con noi, questo è il sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti, noi diventiamo corpo di Cristo. Cioè, che tra di noi facciamo alleanza. Questa sarebbe una cosa su cui anche dovremmo tornare tante volte, no? Perché alcune volte noi siamo stati abituati, purtroppo, molte volte anche a una pratica religiosa individualista. Cioè, io e Dio, e gli altri, che mi interessa? No? Hai preso messa, ci veniva detto, no? Perché hai preso messa, così non fai peccato. Come se fosse qualcosa tra te e lui. E gli altri? No, no, Dio fa alleanza con noi. Perché vuole, nell'alleanza con Lui, farci fare alleanza tra di noi. E allora, queste parole che il Signore dà sono perché non ci inganniamo. Che cosa voglio dire? Voglio dire che ci può essere il rischio che uno pensa di essere un buon cristiano, però alla fine dei tempi, ricordate, questo ce lo dice Gesù nel Vangelo di Matteo al capitolo 24, quando ci sarà, Gesù ci dice, quando ci sarà il giudizio finale, Gesù ad alcuni dirà: venite amici miei, benedetti dal Padre mio, e ad altri dirà: mi spiace, non vi conosco. E fra alcuni di questi con cui Gesù dirà non vi conosco, magari ci sarà qualche prete che dirà: ma come Gesù, com'è che non mi conosci? Io ho sempre celebrato l'Eucaristia, ho fatto il prete tutta la vita. E Gesù dirà: guarda, io ero quel malato di cui tu te ne sei sempre fregato. Ero quel povero che tu non hai mai guardato. Ero quell'oppresso di cui tu non hai mai preso le difese. Mi spiace, non ti conosco. Per cui ci si può ingannare, si può pensare di essere a posto, ma in realtà vivere una vita che invece non va nell'alleanza. Questo non capita solo a noi preti, eh? Ci sono quelli che dicono: io amo tanto mia moglie, vado a letto con altre, però come amo mia moglie, no? Uno può dire delle cose e poi fare dei gesti che invece vanno in tutt'altra direzione. Allora, queste parole Dio ce le dice non per lui, ma per noi, per non ingannarci, per vivere veramente la relazione con lui, con Dio e con gli altri. E allora è molto bello, perché vedete, vedremo anche che nel Vangelo si parlerà del Tempio e della purificazione del Tempio. Il Tempio è il luogo dove adorare Dio. E già questa prima lettura ci dice già che il luogo dove adorare Dio non è santo qui, solo qui. Il luogo dove adorare Dio è anche qui, ma è tutta la nostra vita. Nella relazione con Lui, che magari qui siamo più nella preghiera, ma anche nella relazione con gli altri fuori, sulla strada, in casa, sul nostro luogo di lavoro, nella nostra città. Lì è il luogo dove si adora Dio. Pensate che non li possiamo vedere tutti, perché naturalmente qui ci vorrebbero ore e ore di catechesi, no? Cioè di approfondimento di queste bellissime parole e così profonde, che però dicono appunto, notate, no? Cioè, sottolineo solo poche cose. Anche, partendo dalla prima, notate che la prima parola è: io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Vedete, la prima parola non è un comandamento. La prima parola è un invito a far memoria. Di che cosa? Di chi è Dio? Chi sono io, dice il Signore, colui che ti ha liberato? E di chi sei tu? Tu sei un popolo che è stato liberato ed è chiamato a rimanere libero, a crescere in libertà. Vedete, è come se il Signore sta dicendo: guarda, ricordati di chi sono io e ricordati di chi sei tu. Di chi sono io per te e di chi tu sei chiamato ad essere. Per cui tutte le cose che io ti darò, ti indicherò, sono per te, perché tu possa crescere come popolo libero, capace di amare. Per cui tutte le parole sul non avere gli idoli e su avere un solo Dio, non avrai altri dei, altri idoli, che come sappiamo ci schiavizza. Gli idoli ci schiavizzano. Pensate soltanto all'esperienza di come molte volte le idee fisse, che alcune volte i soldi, no? Cioè chi vive per accumulare denaro, i soldi che non bastano mai. Quando uno viene preso da questa idolatria, il suo pensiero gli viene anche di notte, si sveglia e pensa ai soldi, no, ai soldi. O altre cose, la carriera, no? Il Signore ci lascia talmente liberi che noi possiamo anche dimenticarlo. E ci succede. E a volte ci succede anche per dei periodi più lunghi. Però vedete, questo è anche già un piccolo segno concreto di come Dio è un Dio della libertà, dell'amore, non si impone. Gli idoli sì, gli idoli ci rendono schiavi. E poi ancora altre cose, semplicemente una battuta ancora sul non pronuncerai in vano il Signore, il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Come abbiamo come sintetizzato questa parola, questo comandamento? Non bestemmiare, no, non bestemmiare. E che è quello che alcune volte andiamo anche a confessare: padre, ho bestemmiato, no. Però attenzione, bestemmiato è quel spesso in un momento di rabbia, no, succede che in un momento di rabbia uno tira giù Gesù Cristo, la Madonna, i santi, tutti quanti, no, che è qualcosa che non è bello, no, e non si dovrebbe fare. Ma non è quello che dice qui, non è quello che dice qui, perché qui cosa dice? Qui dice non svuotare il nome di Dio, cioè non fare di Dio un oggetto dei tuoi scopi, che è diverso, eh? È diverso, no, pure non si deve fare, però uno nel momento di rabbia pure, ma non è questo. Questo invece è quello che potrebbe riguardare, poi il cuore lo vede Dio, se alle prossime elezioni che ci saranno a Conversano, non lo so quando ci saranno, ma se un candidato sindaco che non viene mai in chiesa, non viene mai, però le domeniche prima delle elezioni si fa vedere in prima fila con tutta la famiglia, l'amante no, l'amante va in un'altra chiesa, e se viene qui e si viene qui, poi il cuore lo vede Dio, però se viene per farsi vedere, dire sono cattolico, votate me, sta bestemmiando, perché sta strumentalizzando il nome di Dio. Noi preti siamo a grande rischio, perché sono dei preti che con il mestiere, perché a quello l'hanno ridotto, alcune volte si sono fatti gli appartamenti, no? Ne hanno avuto bene i nipoti, no, molte volte, e di tutti i soldi che quelli si sono fatti, no, quello è bestemmia, perché significa strumentalizzare. E attenzione, qual è il problema ancora più grosso che il Signore ti sta a cuore? Perché vedete, lui, il Signore, fin tanto che lo fai con lui, il Signore, pazienza, ma il problema è che lo fai anche con gli altri. Così come fai con Dio, così usi le persone per i tuoi scopi. E questo non è cammino di vita, è cammino di morte. Non fare. E poi ancora gli altri, anche molto belli, il sabato, la festa del sabato, per noi è la domenica, per noi cristiani, ma per gli ebrei è il sabato, no? Un giorno per il Signore. Un giorno per il Signore, che tra l'altro, vedete, è anche molto bello, perché Dio vuole essere, non è legato a uno spazio, ma è legato al tempo, cioè alla nostra vita, dovunque noi saremo, al giorno del sabato. Per cui gli ebrei, in qualunque luogo erano, persino nei campi di concentramento, anche lì, pur nell'inferno, potevano ricordare Dio il giorno di sabato. E vedete, è molto bello anche questo comandamento, che un giorno alla settimana, 6 giorni lavorerai, il Signore dice, 6 giorni lavorerai, ma il 7° giorno è per il Signore, non farai lavoro alcuno, né tu, né tua moglie, né i tuoi figli, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, eccetera, no? Allora, un giorno per riposarsi, uno dice che bello, il Signore ha attenzione anche al nostro riposo, che pure va bene, ma non è solo quello, è molto di più. E un giorno è il poter dire al tuo lavoro, che pure sei giorni di fare, e io non vivo e valgo per te. Che cosa sto tentando di dire? Sto tentando di dire che tante volte noi pensiamo che siamo quello che facciamo. E per cui una persona, immaginate, no? Ci sono quelle persone che uno dice, lei cosa fa? Io sono professore universitario. Io sono primario ospedaliero. No? Io sono imprenditore. E lei... Io sono un spazzino, operatore ecologico. No? Come dire, ma anche nella Chiesa, eccellenza, monsignore, un prete normale. Che fra l'altro sapete che c'è una piccola battuta, che è però importante, e sapete qual è la differenza tra monsignore e prete normale? Nessuna, non c'è nessuna differenza, ma il Monsignore non lo sa. No. Noi, allora, un giorno alla settimana, dire al tuo lavoro, no, io non vivo e valgo in forza tua, ma io vivo e valgo perché Dio mi ama gratuitamente. Io vivo e valgo perché Dio mi ama gratuitamente, non per quello che faccio, ma perché Lui mi ama. E vedete, questo gratuitamente, questo sarebbe anche il senso profondo della nostra domenica, no? Celebrare un giorno che non è solo legato all'Eucaristia, che pure è importante, in cui noi veniamo a ringraziare Dio tutti insieme e a prendere vita ancora da Lui, ma poi il giorno, che dovrebbe essere un giorno di festa in cui noi celebriamo la gratuità dell'amore di Dio in Cristo Gesù che ha vinto la nostra morte. E pensate che gli ebrei credenti vivono questo giorno nella festa, nella famiglia, con gli amici. E vi dico anche un'altra cosa, che perché noi cristiani pensiamo sempre di essere migliori degli ebrei, no? Pensate che gli ebrei, almeno una cosa, sicuramente hanno migliore di noi, qual è? Che in giorno di sabato le donne non cucinano, perché non si può cucinare in giorno di sabato, si cucina il giorno prima. Le nostre donne, voi, cristiane, il giorno di domenica lavorate doppio, gli uomini se ne vanno in piazza, no? Voi, alzate prima, vi ricordo mia madre, no? Cioè le orecchiette, le braciole, le cose, perché la domenica lavorate doppio. Almeno su questo gli ebrei sicuramente sono migliori di noi, perché hanno anche un giorno in cui le donne, come gli uomini, si riposano. Allora vedete come sono parole che indicano vie, no, di vita e vie di... In questo noi lodiamo il Signore, nella nostra vita. Per cui poi c'è ancora il non rubare, il non onora tuo padre e tua madre, non commettere adulterio, non ruberai. Cioè, anche qui, evita il conflitto che distrugge la relazione. Uccide. Attenzione, qui anche sull'uccidere bisogna stare attenti, perché quando almeno capiterà anche a Don Ciccio, che qualche volta viene qualcuno, si siede e dice, padre, e che ho fatto? E io gli dico sempre, e che ne so? No. Cioè, uno viene e dice, che ho fatto? Che ne so? E poi continua, non ho mica ucciso qualcuno, no? Cioè, della serie, avessi ucciso qualcuno, allora, no, io... Però se grazie a Dio da una parte non abbiamo sparato, messo il veleno a qualcuno, e già questo è tanto, però con le parole, no, quante volte l'uso irresponsabile delle parole, malevolo è già, no? Ma molte volte non si è malevoli perché si vuole, ma perché è il chiacchiericcio. Quante volte Papa Francesco l'ha detto, no? Parlando di quelli che stanno attorno a lui, non deve essere un posto molto chiacchiericcio. Lo sforzo di parlare male, no? La denigrazione, no? Tutte cose che uccidono. E noi sappiamo che molte persone a volte sono, soprattutto nei nostri paesi, no? Timbrati per tutta la vita. Allora, sforzarsi di non farlo è lodare il Signore, è santificare, è voler bene al fratello, alla sorella, e vedete, fa parte della relazione con Dio, è legata alla relazione con Dio. Vedete, in questo testo ci sta dicendo che la relazione con Dio si vive qui e si vive fuori, nella relazione con Lui e a partire dalla relazione con Lui nella relazione con gli altri. Nell'Oriente cristiano si dice che se vuoi che la tua preghiera sia vera, vivi l'amore verso il fratello, verso la sorella. Se vuoi che la tua preghiera sia vera, sforzati di vivere l'amore verso il tuo prossimo. Perché se no la preghiera che fai qui è falsa, è vuota, non serve a niente. E eccetera, così, soltanto qualche parola su questo. La seconda lettura dice, è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, dice: fratelli, mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Allora, intanto, ecco, questo lo vediamo soprattutto noi presbiteri che poi dobbiamo commentare. Normalmente si vede bene un aggancio tra la prima e la terza lettura, tra la prima dell'Antico Testamento e tra la terza del Vangelo. La seconda, tante volte facciamo fatica a collegarla, questa è una velata critica a chi ha fatto il lezionario, no? E io la cosa che riesco a cogliere in questa seconda è proprio, come dire, guardare al Signore Gesù, sapienza di Dio, che è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, e contemplare colui che è riuscito a vivere pienamente la relazione col Padre e la relazione con noi, suoi fratelli e sorelle. La relazione col Padre e la relazione con noi, suoi fratelli e sorelle, nella sua vita, dall'inizio alla fine. E qui voglio ricordare che Gesù, secondo la stirpe di Israele, non era un prete. Questo vi è chiaro o vi... no? Nel senso, non era un prete perché non ha avuto la vocazione? Non è andato in seminario? Sto dicendo per stupidaggine, ovviamente. Ma non è una stupidaggine il fatto di sottolineare che per la stirpe di Israele Gesù non era un prete. Questo non è una stupidaggine, questo è una constatazione. Perché? Perché la stirpe di Israele, i sacerdoti erano scelti dalla tribù di Levi, i Leviti, abbiamo sentito, no, tante volte. Gesù non era della tribù di Levi, Gesù era della tribù di Giuda. Quindi lui non ha mai fatto un sacrificio nel Tempio, non poteva neanche farlo, cioè non era di stirpe sacerdotale. È andato a pregare, ma non ha mai fatto un sacrificio. E poi che cosa sappiamo ancora, per quello che i Vangeli ci dicono, eccetera, eccetera? Che Gesù era un falegname, un carpentiere, più che un falegname, sapeva lavorare il legno, sapeva, cioè le sue mani sapevano cos'era la fatica di ogni giorno, il lavoro. E pensate che sapete che noi non sappiamo bene esattamente quanti anni ha vissuto Gesù, nel senso che tradizionalmente si dice 33, no? A tombola, quando giochiamo a Natale a tombola, viene fuori 33, che cosa diciamo? Gli anni di Cristo. Oggi gli studiosi ci dicono che probabilmente Gesù ha vissuto qualche anno in più, adesso un'altra volta ve lo spiego meglio, per il momento credetemi, prendetelo per buono. E di questi anni molti sono stati quelli che noi chiamiamo vita nascosta, di cui non sappiamo molto, perché Luca ci dice che Gesù cominciò il suo ministero che aveva circa 30 anni, ci dice Luca. E da quello che sembra questo ministero può essere durato 3, 4, qualcuno dice 2 anni, no? Per cui la gran parte della vita Gesù l'ha vissuta nel quotidiano, lavorando, vivendo con sua madre Maria, vivendo con Giuseppe, che a un certo punto deve essere morto, perché poi nel ministero pubblico Maria viene fuori, Giuseppe non viene fuori più, e in un villaggio Nazareth, vicino a una grande città che era in costruzione in quel periodo, che si chiama Sepolis, una grande città. Quindi, allora, perché sto dicendo questo? Perché lui ha vissuto la sua lode a Dio, la sua liturgia a Dio, nella preghiera e nella vita di ogni giorno, andando in sinagoga a Nazareth a pregare. Luca ci dice: andò in sinagoga come era suo solito, per cui lui andava in sinagoga, no, ad ascoltare la parola, eccetera, eccetera. Allora ha vissuto, no, la sua questa sapienza di Dio. Interessante che la sapienza di Dio, no? La sapienza nella Bibbia è quell'insieme di conoscenze che ci permette di essere efficaci in qualche arte. No, un falegname, se è bravo, sa come lavorare il legno, c'ha tutta una serie di conoscenze, di esperienze, di, no? Si sa. Ma qualunque arte, un idraulico, un elettricista, un medico, no? Eccetera, eccetera. Attenzione, noi tutti, al di là del mestiere che facciamo, abbiamo fatto nella vita, tutti noi siamo alle prese con il mestiere di vivere, che è un mestiere, come sappiamo, che eserciteremo fin tanto che vivremo. E anche qui il mestiere di vivere è riuscire a vivere bene nella concretezza e nella realtà, per dire in questo tempo come vivere, come andare avanti in questo tempo che stiamo vivendo e come andare avanti per noi cristiani in relazione con Dio e in relazione con i nostri fratelli e sorelle. Allora Gesù è stato la sapienza di Dio, colui che, proprio perché era anche Dio, no? E si è fatto veramente uomo ed ha vissuto pienamente, no? Con Dio e con noi fratelli e sorelle. Il Vangelo è tratto da Giovanni e dice, capitolo 2, si avvicinava la Pasqua dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio. Con le pecore e i buoi gettò a terra il denaro del cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio e del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome, ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Attenzione, questo brano, se poi andate a vedere nei Vangeli, non è peccato aprire la Bibbia a casa, La Bibbia che dovrebbe esserci nelle vostre case e che a volte purtroppo rimane lì, no? Le mamme pietosamente ogni tanto la spolverano, ma rimane lì. 12 volumi, bella, ma nessuno la apre. Allora, invece la Bibbia bisogna aprirla, e non siamo protestanti, Perché una volta che quelli che andavano con la Bibbia erano i protestanti, no? Noi cattolici. No, adesso anche il Concilio ci ha detto che possiamo aprirla anche noi senza fare peccato. E vedrete che questo brano segue le nozze di Cana. Ricordate il brano che conosciamo tutti, dove Gesù va, no? E farà quel segno di cambiare, no? Quelle giare che erano piene di acqua, ma c'era bisogno di vino. Perché ricordate che a un certo punto, no, vanno a dire, poi sarà Maria stessa che dirà: andate da lui, non c'è più vino. E come si può far festa senza vino? Noi lo sappiamo, no? Il vino è segno e fa festa, no? Lì c'è un po' questa immagine di una vita in cui ci sia l'amore. E allora lì ci sono giare che invece di contenere vino contengono acqua, e sarà il Signore. Qui c'è un tempio che invece che lodare Dio ed essere un luogo dell'amore di Dio gratuito per tutti è diventato un luogo di mercato. Come a volte può succedere, anche a volte sapete, no, i santuari, Gerusalemme. Chi di voi, qualcuno è stato a Gerusalemme, ma capita anche nelle nostre luoghi religiosi, c'è tutto attorno una serie di hotel, negozi, c'è tutta un'economia attorno a questo, che pure da una parte uno ci deve vivere, però dall'altra parte il rischio è quello di utilizzare, no, quel santo, quella santa Maria, il Signore, per fare i soldi. E vedete, allora Gesù fa un gesto anche violento, perché fece una frusta di cordicella e scacciò tutti fuori dal tempio, dall'ingresso del tempio, con le pecore e i buoi, gettò a terra il denaro. Sì, Gesù, no? E tante volte siamo abituati a vedere le immagini di Gesù tutto buonino, no? Cioè con i capelli cotonati, che sembra che sia andato dal parrucchiere, no? Con quegli sguardi così, tutto buono, Gesù buono. E invece ci dicono che un uomo appassionato, che scuote. Vedete, noi che siamo ignoranti, biblici, non colpevoli, lo dico sempre in modo che nessuno si senta, perché non conosciamo tanto le scritture, ma se conoscessimo un po' più anche l'Antico Testamento, vedremmo delle parole dei profeti che sono molto forti, molto dure, però a volte, non sempre, ma parole, che però sono le parole mosse dall'amore di Dio, che non si rassegna alle vie di morte del suo popolo. Perché molte volte vedete, no, Israele, ma Israele siamo noi, e possiamo, il male ci seduce, il male ci seduce, e possiamo camminare verso vie di morte contenti, pensando che Dio, a cui gli stiamo a cuore, cerca di scuoterci, per chiamarci alla vita. E vedete, più di parlare Dio non può fare, per cui Dio, c'è un bellissimo passaggio nel profeta Geremia che dice: ascolta Israele, ascolta, perché stai andando verso le tenebre, verso la morte. Se tu non mi ascolterai, dice Geremia, io piangerò in segreto, no, la tua via di morte. Bellissimo questo, no? Perché uno si aspetterebbe: se non mi ascolterai io ti farò. No, se tu non mi ascolterai io piangerò per te. Qui lo capite meglio voi donne, no? Perché a volte quando un figlio o una figlia va verso vie sbagliate, il padre gli grida, eccetera, poi dice: va, no. Voi donne, magari di fronte a questo, piangete, no? Come fa Dio? Come fa Dio? Come farà Gesù davanti a Gerusalemme? E allora, ecco questo Gesù che fa un gesto forte, no? Per dire: non potete fare della casa di preghiera del Signore, no, il luogo nel vostro commercio. Come dire, non potete fare del luogo dove si celebra l'amore gratuito di Dio un mercato, con tutto rispetto per il mercato. Il mercato è il mercato. Il luogo dove si celebra l'amore gratuito di Dio deve essere un luogo che parli di questo amore gratuito di Dio. E vedete, e poi c'è questo fraintendimento, no? Perché alcuni giudei dicono: ma come fai, cioè con quale autorità fai queste cose? E lui dice: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. E dissero i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni. Il tempio che Gesù vede era quello che Erode il Grande farà costruire, era una cosa enorme, una meraviglia di quei tempi, che poi poco dopo la morte e risurrezione di Gesù, nel 70 d.C., i romani distruggeranno. E quindi oggi noi non vediamo il tempio, vediamo solo il basamento di quello che era il tempio, e sopra ci sono delle moschee, le 2 moschee. Bellissime. E allora vedete, Gesù parla di un tempio: distruggete questo tempio, io in 3 giorni lo farò risorgere. Ma loro capiscono un altro tempio. Loro dicono: ma come? Questo tempio ci è voluto 46 anni, no? E tu in 3 giorni lo distruggerai. Fra l'altro distruggerai. Gesù ha detto: distruggete, non ha detto distruggerò. E loro capiscono le mura, e lui parla del suo corpo. Lui parla del suo corpo. Come dire, il luogo in cui adorare Dio è in Cristo. Non è tanto le mura, ma noi che celebrando l'Eucaristia siamo fatti corpo di Cristo. Siamo noi che in Cristo, no, siamo il luogo della lode, il luogo del poter vivere con Lui e con gli altri. Ricordate che Paolo dirà: ricordatevi che siete tempio, no, di Dio, perché lo Spirito Santo abita in voi. Anni fa, e vi dico una piccola cosa personale, ma semplicemente perché non per raccontarvi i fatti miei, ma perché vuole dire: io ho una figlioccia di battesimo nel centro Italia. figlia di miei amici che mi hanno chiesto di, e volentieri sono il suo padrino. E allora quando questa ragazzina, adesso un'adolescente, eccetera, ha fatto la prima comunione, sono andato a partecipare alla prima comunione. Sono arrivato un attimo tardi, per cui mi sono fermato con i genitori nell'assemblea. E c'era un sacco di gente, un po' come succede anche da noi, no? Quando ci sono le prime comunioni, tanta gente, tanti, tutti con le, adesso con la macchina, no, con il telefonino, fare le foto, cazzo. Allora il parroco, che è una brava persona, che voleva cercare prima della messa di, no, di fare un po' di ordine, sale sul lambone e dice: scusate, scusate, no, non c'è. Allora comincia così e dice: so che molti tra voi non vanno in chiesa, rispettate il luogo sacro. Allora dentro di me, no, lui è una bellissima persona, ha provato, però dentro di me mi sono detto: ma non mi sono piaciute tanto queste parole, no? Perché magari intanto io avrei, sapendo che poi in questi momenti vengono anche gente che non sono cristiani, avrei detto: buongiorno, benvenuti, benvenuti. So che ci sono anche tra voi dei non cristiani, siete benvenuti, vi chiediamo di rispettare la comunità cristiana che sta per celebrare un momento importante per i propri figli, per cui vi chiediamo di sintonizzarvi con noi, non col luogo sacro. Noi non abbiamo un luogo sacro. Nel senso che sacro è tutto il mondo. Noi abbiamo bisogno di questi spazi importanti, perché dobbiamo farli anche belli, per celebrare, per far festa. Come a casa vostra, voi avete la stanza bella, no? La stanza da pranzo, non so, il salotto bello, dove se viene qualcuno lo accogliete, no? Dove, se, quando c'è Natale, adesso in questo periodo no, si fa festa, e quindi noi abbiamo bisogno anche di luoghi come questi dove poter pregare, dove... ma questo luogo, qui c'è Dio come c'è anche fuori. Guardate che noi tante volte non siamo stati tanto abituati così, nel senso che siamo stati abituati che quando entriamo qui è giustamente dobbiamo farlo, no? Allora ai bambini cosa diciamo? Ehi, la chewing gum, buttala giù, niente parolacce, siamo in chiesa, no, cioè, come ti sei vestito, cioè, tutto, cioè, però quasi come se qui siamo sotto lo sguardo di Dio, usciti da quella porta, ci rilassiamo, no, qui c'è Dio, ma come c'è anche fuori. Perché è la vita in Cristo Gesù, tutta la nostra vita, tutta la nostra vita, il luogo dove adorare. Non venire in chiesa, fare la comunione, fare il canto dei voti e non pagare i propri operai. E rubare, no? I profeti dicono: guai a quelli che al mercato truccano le bilance per rubare soldi agli altri. E poi sono così devoti, eh? Alla processione ci sono tutti. A volte i delinquenti sono i più devoti. No. No. Il luogo dove adorare Dio è in Cristo nella nostra vita, portandoci Cristo nel cuore, sapendo che noi siamo nel cuore di Cristo, noi siamo nel suo cuore, che è morto per tutti. E allora sapendoci che siamo nel cuore di Cristo e portandoci Cristo nel cuore, noi lo lodiamo qui, celebrando l'Eucaristia, lo lodiamo davanti a Santissimo, pregando, nel silenzio, nel rosario, in tutte le nostre preghiere, e continuiamo a lodarlo a casa, faticando con le nostre famiglie, pazientando e arrabbiandosi col marito, con la moglie, con i figli, cercando di essere onesti sul luogo di lavoro, cercando di vivere con gli altri. Questa è la fede cristiana. Questa è la, come ci dicono le scritture, no? La vera, il vero culto gradito a Dio. Il vero culto gradito a Dio. Allora che il Signore veramente ci dia di poter essere in Lui, ecco, il suo corpo, perché il mondo creda. No, credo che anche in questo tempo in cui noi siamo come tutti, abbiamo paura come tutti, sentiamo le difficoltà come tutti, e poter essere in Cristo, cioè, come dire, segno di persone che non per la loro bravura, perché non siamo più bravi degli altri, ma perché semplicemente Lui è il nostro fondamento, cerchiamo di andare avanti cercando il bene, anche in questi tempi, il bene nostro e degli altri, anche in questi tempi. Rileggete, così vi consiglio, queste letture, in modo che poi ancora nella celebrazione, nelle parole che ascolterete ancora, possano sempre più lavorare nel nostro cuore. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, come la tua regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettiamo i nostri beni, come anche noi rimettiamo i nostri genitori, e non abbandonarci la tentazione. Infatti, dello Spirito Santo.